Entriamo nell'ultima ora di Maracanà e quindi di nuovo ben ritrovati. Allora, intanto ultima ora di mercato ufficiale, l'arrivo di Comuro, questo l'abbiamo detto, dal Verona, operazione in prestito con obbligo di riscatto per la Roma, mentre il procuratore di Milik lascia Trigoria.
Lascia Trigoria dopo ben 4 ore, eh?
Ecco, allora quindi, insomma, magari tra poco vediamo di collegarci con Trigoria, molto lungo, di 4 ore, quindi vediamo un po' che cosa ne scaturisce da questo incontro. E che vi abbiamo già detto in apertura di questo appunto incontro del procuratore di Milik, che oggi è stato a Trigoria, 4 ore di
evidentemente
incontro.
Hanno un po' limato tutti i dettagli.
Ma adesso voglio chiedere a Mario, 4 ore c'è?
Sì, c'è.
Vai.
Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Mario, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
4 ore di incontro la gente di Milik a Trigoria, Mario. 4 ore, voglio dire,
il tempo passa in fretta,
sì.
Parlando di soldi,
avranno anche mangiato, dai.
Vabbè, sì, avranno fatto anche qualcosa, però voglio dire, 4 ore, Mario, vuol dire che insomma ci siamo, no? Dai,
beh, penso di sì. Se non si va a Trigoria, non si va a casa di chi può comprare, se non si vuole nemmeno vendere. Mi sembra che stia andando verso quella soluzione. È anche una cifra bassa, per quello almeno che io non credo abbiano parlato di cifra, perché la cifra si parla con il Napoli, di cifra si parla con chi vende. Però se sono corrette le cifre che ho letto sui giornali, 18 milioni più qualche bonus, è una gran bella cifra per Milik.
Vabbè, il Napoli ne voleva molti di più.
Era partito con una cifra molto più alta, però poi si è dovuto un po' abbassare la... Tu, Mario, sei sempre stato un grande estimatore di Milik. Io mi ricordo anche l'anno scorso, ne parlavi sempre molto bene di questo attaccante.
Sì, secondo me è un grande centravanti. È un centravanti che sa far tutto. Sa fare la prima punta, sa partire da più lontano. A piedi ottimi, no? Calcia punizioni benissimo, ha segnato 3 gol su punizione quest'anno, è forte di testa, è un centravanti che quando ha voglia è veramente un giocatore completo.
Mario, senti, ci siamo collegati con Trigoria perché noi da oggi, praticamente da luna, c'è lì Dario Marchetti. Dario, 4 ore di incontro, così abbiamo letto. Dario Marchetti,
sì,
dai.
Sì, sì. Eccoci, Marco, 4 ore e 30 di incontro. 4
ore e 30, pure 30 minuti, ecco. Non è finito ancora?
E non è finito, no, assolutamente. Ah. Non è uscito dal centro sportivo l'agente, chiaramente, di Arkadiusz Milik, è ancora all'interno, poi subito dopo dovrebbe tornare a Napoli, quindi anche per un breve confronto con il calciatore, quindi con Arkadiusz Milik, però per il momento è ancora all'interno del centro sportivo, ce l'hanno confermato anche più fonti, quindi per il momento continua questo colloquio che prosegue ormai ad oltranza. Nel frattempo è uscita anche l'ufficialità per quanto riguarda Kumbulla, c'è una piccola sorpresa nelle modalità rispetto a quelle che avevamo, diciamo, anticipato negli scorsi giorni, perché non è un prestito annuale con obbligo di riscatto, bensì un prestito biennale, anche qui poi con obbligo di riscatto a 13,5 milioni. Attualmente la Roma ne versa 2 nelle casse del club di Setti, tra l'altro perdendo anche poi sempre per un prestito biennale che diventerà obbligatorio 3 calciatori, Mersetin, Cancellieri e Diaby. Quindi insomma un'operazione abbastanza complessa che però è diventata ufficiale pochissimi minuti fa.
Ti voglio chiedere una cosa, Dario, ma c'è stato anche qualche movimento per gli agenti di Dzeko, perché dicevano che c'erano anche loro, c'era un possibile incontro, ti risulta qualcosa?
Allora, parlando anche qui con intermediari molto vicini ad Dzeko, non erano presenti all'interno del centro sportivo, se non, ecco, qualcuno che collabora con gli agenti di Edin Dzeko, ma non era all'ordine del giorno, ecco, per quanto riguarda la trattativa Dzeko Roma Juventus. Oggi, insomma, dentro Trigoria tutto quello che sta succedendo è funzionale all'arrivo di Arkadiusz Milik, quindi è presente tuttora sia l'intermediario italiano che il suo agente, quindi si continua a lavorare da questo punto di vista, anche perché bene o male Dzeko, la Roma e la Juventus un accordo lo hanno già sia diciamo giocatore e Juventus che i due club, quindi a questo punto si aspetta veramente solo la pomata bianca con Arkadiusz Milik.
L'ultima, e ti saluto, le cifre, prima parlavamo con Mario Sconcerti sulle cifre di Milik, ci puoi dare qualche dettaglio in più rispetto a quello che sono quelle che abbiamo letto, oppure c'è un aggiornamento?
Sono quelle che abbiamo già insomma raccontato e letto in questi giorni, ovvero questo prestito comunque oneroso a 7 anche 6 milioni con poi l'obbligo di riscatto che sarà legato alla, a determinate ecco, condizioni che scatteranno in maniera anche abbastanza facile, ad esempio ecco, la prima presenza, il primo gol, ce ne sono poi anche di più complicate che aumenteranno chiaramente però per quanto riguarda ecco, queste diciamo clausole più complicate, si parla poi dei bonus, quindi legate alla scarpa d'oro per esempio, però l'obbligo di riscatto poi sarà a 15, quindi sommati 15 milioni ai 7 del prestito oneroso vanno aggiunti altri 7 di bonus, più o meno stiamo parlando di 25 milioni totali come operazione.
Bene, va bene, se ci sono poi degli aggiornamenti, Dario, noi siamo qui. Grazie a Dario. Grazie. Marchetti. Mario, queste sono le cifre che era un po' quelle che stavamo parlando prima su Milik.
Beh, a me sembra comunque preso molto molto bene Milik. È vero che siamo nell'anno del Covid, è vero tutto, però ci sono stati giocatori e giocatori molto più pagati che non valgono Milik. Quindi mi sembra un buon affare soprattutto per la Roma.
Che poi prende anche Mario un altro giocatore che è Kumbula, questo difensore che l'anno scorso ha fatto molto bene. Insomma, un bel rinforzo anche per la Roma dietro, eh?
Sì, no, Kumbula, a me ricordavi ecco Kumbula come modo di
stare in campo,
come modo di marcare l'uomo, sì, per l'efficacia, proprio per la fisicità di Kumbula. Vediamo adesso, cioè, per quanto riguarda la Roma, resta da vedere se recupera Smalling o no, altrimenti Kumbula copre il vuoto di Smalling, non aggiunge.
Assolutamente.
Allora, 331-8200-213 per le vostre sempre
sì, sì.
domande.
C'è Federico da Stoccolma che insomma sostiene che Milik rimarrà al Napoli e se ne andrà a costo zero. La Juve punta su Suarez, a meno di problemi di passaporto credo Dzeko rimarrà alla Roma.
Ma a me mi sembra un po'...
E tutto rimarrà com'è.
Ma mi sembra un po', da quello che stiamo sentendo,
non credo
Dzeko, Mario, tu, cioè, va alla Juve secondo te? Cioè, si sposta? Perché non vorrei che alla fine ci fosse una sorpresa e rimane...
Dzeko va alla Juve se Milik va alla Roma. Questo sì. Questo sì, nel senso che altrimenti la Roma resta senza centravanti. Certo. Già ne ha uno solo.
Suarez se... supera l'esame di italiano, io lo dico.
Ecco, superato a Perugia, sì. Ma ultima ora.
Ha superato l'esame di italiano?
Esatto.
Sì, sì.
Beh, certo. Se è stato lì per l'Italia, a questo punto prenderanno Suarez.
Io non ci sto capendo più niente, Mario, sinceramente, perché lui che...
no, no, ma
no, perché lui si sposta, va a Perugia, abbiamo visto le foto, adesso sì. Fa l'esame, lo supera, poi non lo so,
adesso ritorna a Barcellona. Sì, insomma, o ritornerà o partirà domani mattina, adesso vediamo. Però vabbè, è così.
Cioè, se si è spostato Mario per fare un esame, vuol dire, cioè, non lo so, come dobbiamo interpretarla?
Come
Mario?
Si legge?
Ma
intanto mi sembra una delle poche notizie certe, perché fino a ieri nessuno diceva che oggi avrebbe fatto l'esame, anzi si diceva che si stava allontanando dalla Juve proprio perché le pratiche per l'esame erano più lunghe del previsto. Cioè, il nostro tasso di informazione giornalistico non è altissimo su questa vicenda. E come si legge? Si legge, mi sembra molto chiaro, per quale altra ragione Suarez dovrebbe aver fatto l'esame di italiano se non per venire in Italia. Mi sembra a questo punto o li prendano tutte e due, può anche essere.
E danno via Dybala? E danno via Dybala?
Non ci arrivo fino a lì. Io non credo.
Mi sono portato oltre. Possano,
sì, non credo che possano dar via Dybala. Alla Juve, in questo momento la Juve non ha centravanti. per cui due centravanti ci stanno, sì. Due centravanti ci starebbero. Se ne prendi uno a costo zero, uno lo paghi poco, perché GECO lo pagano poco, solo che tra tutte e due hanno
ingaggi altissimi. In più c'è la richiesta di Dybala che vuole aumentare il suo ingaggio.
Quelli saranno, non lo so, saranno problemi della Juve.
Certo.
Però mi sembra chiaro che Suarez sta arrivando.
Questo punto, ripeto,
è andato due,
anche quello che diceva Mario prima. Ti ricordi, ieri c'era addirittura chi diceva che non veniva,
non
più, chi addirittura sosteneva l'esame da lontano. Invece oggi si è presentato, abbiamo visto le foto, ci sono le foto, è arrivato a Perugia, ha fatto l'esame, ha superato l'esame di italiano. A questo punto vediamo un po'.
Ha pianto? Cioè, si è commosso?
Non lo sappiamo.
Perché diventava italiano?
Però sicuramente è stato bravo per superare l'esame. Vorrei capire quando l'ha studiato tutto sto italiano.
Vabbè, evidentemente.
È stato bravo.
Vabbè, dai. Vediamo un po'.
Mannaggia, senti, questa cosa ha fatto infuriare tutti, anche attori. Alessandro Gassman pure, arrabbiatissimo, perché dice... Ovviamente, magari per figli nati in Italia, di stranieri, non riescono a ottenere la cittadinanza.
Esatto, quella ne abbiamo parlato, sì, mi sembra, sì, ne abbiamo parlato anche insieme.
Sì,
è una cosa francamente troppo eccezionale, perché non credo ci sia niente di illegale.
No, assolutamente.
Però no. Non può bastare sapere una lingua, cioè sapere una lingua in un certo modo, perché poi Suarez che cavolo deve sapere di italiano, quanto noi di spagnolo, suppongo. Vabbè, va così, a me sembra veramente una prepotenza, però una prepotenza per tutti gli altri.
Sì, sì, guarda, ti posso dire questo discorso qui, Mario, l'ho letto, tu hai anche scritto questa cosa, prima ti devo dire che nella prima parte della nostra trasmissione lo stesso Mario Mattioli ha detto: una persona normale per fare questo tipo di operazioni ci impiegherebbe molto tempo, questo non vuol dire, ecco, in effetti io so che la tempistica, Mario, non è così breve, quindi anche qui bisogna capire dopo l'esame che succede, perché non credo che il passaporto gli venga dato immediatamente, da quello che ricordo.
Io ho guardato su internet. Ho guardato su internet, lui è sposato con una donna italiana.
Sì.
Quando si è sposato con una donna italiana, si può prendere la cittadinanza italiana, si può chiedere la cittadinanza italiana dopo un anno e mezzo. Ho guardato le altre modalità per diventare italiano, erano tutte legate a tempi nettamente superiori. Poi a un certo punto c'era scritto per altre delucidazioni guardare il sito del Ministero dell'Interno, e lì mi è sembrato un mare e mi sono fermato. Però il caso di una donna sposata non è che bastano 10 giorni, però se lo fanno si vede che lo potranno fare. Mi sembra comunque una cosa sgradevole, onestamente, perché appunto ci sono decine e decine di migliaia di persone nate in Italia che non riescono, non possono, non hanno nemmeno il diritto di chiedere di diventare italiani. Comunque sia,
è andata così.
Sì, sì. Attenzione, Mario, tengo a sottolineare una cosa insieme a te, colgo l'occasione. Non è che perché prima subito c'è arrivata l'accusa, perché c'è la Juve di mezzo, e
no,
quindi
non
dite
c'entra
non c'entra niente il fatto che ci sia la Juve, ci poteva essere un'altra situazione. Credo che stiamo parlando di una cosa, di una procedura.
Sta di fatto che c'è la Juve nel mezzo.
Sì, perché c'è il giocatore che interessa alla Juve, però
ne stiamo parlando perché la Juve ha fatto questo tipo di operazione che a me non piace.
Certo.
Si potrà dire, no?
Sì, 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 assolutamente. No,
nel senso che poi non sono certo io la bocca della verità, però evidentemente sono in molti che hanno questo pensiero.
Sì.
E d'altra parte è una cosa che è un'idea che ha avuto la Juve. Ha tutti i diritti di avere questo tipo di idee. E noi abbiamo il diritto di non essere d'accordo.
Certo, certo. No, no, ma su questo sono d'accordo, però penso, Mario, che anche in un altro caso avremmo detto questo, no?
Ma certamente sì.
Questo volevo. Poi è chiaro che c'è la Juve di mezzo, perché è la Juve che sta portando avanti questo tipo di operazione, poi vediamo quello che succederà, però questo è il giocatore che viene accostato e che interessa alla Juve, non a un'altra squadra. Allora, Mario, invece ti voglio chiedere un'altra cosa, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo argomento, o possiamo passare oltre?
Sì, sì, perché abbiamo già detto.
Sì, sì. Ti voglio chiedere un'altra cosa. C'è oggi una lunga intervista sul Corriere dello Sport a Gravina e torna ancora su un passo di voler cambiare il campionato, no? Il modello. Dice sta lavorando in un campionato diviso in tre fasi con una finale 8 per assegnare il titolo. Mi spieghi?
Sì, ma questo lo sta facendo. Per cercare di anticipare il virus, lo sta facendo o vuol cambiare il campionato in assoluto?
In assoluto, Mario, in assoluto, per
renderlo
dare
più competitivo.
Più competitivo, più finale 8 scudetto. Questo
anche più emozionante fino alla fine.
Sì.
Sì, però c'è anche un inizio e un proseguimento, che secondo me diventa molto meno emozionante, perché le partite hanno molto poco significato a quel punto. Ci provi invece di dirlo, ci provi. Faccio un calendario, quindi sono tutti ballon d'essai.
Ma è già un po' che lo dice,
appunto, lo faccio. Lo faccio se glielo fanno fare, lo faccio.
Io lui ti leggo un passo proprio velocissimo, Mario. Dice: se ricostruisci un campionato che affascina, allora il nostro rischia di perdere pubblico se in alcune fasi non è più decisivo per squadre che hanno già acquistato risultato di retrocessione, di salvezza o di piazzamento, e a quel punto non vale più chi vince o chi perde, ma uno sport dove non si vince, non si perde, non ha senso.
Sì, ma lui se le dice, se le canta, perché a quel punto lì lui dice non ha più senso vincere in uno sport. Ha senso solo se si vince, però dimentica che ci sono 10 squadre, ci sono 10 premi in base alla posizione, 7 vanno in Europa e 3 retrocedono, quindi è molto difficile trovare partite che non contino niente. Le puoi trovare a fine stagione per 3-4 squadre, non di più. Mentre se tu fai un campionato con i playoff hai uno splendido finale, su questo posso concordare, su questo concordo, ma contano un terzo le partite precedenti. Che senso ha, non so, Juventus Inter da dicembre? Nessun tipo di senso. Se non c'hai mai, se non altro per regolamento da 100 anni, e mi sembra che il calcio di successo ne abbia avuto,
sì,
in 100 anni, tutte le squadre incontrano tutte.
Sì, sì.
I playoff cancellano uno dei tre risultati del pareggio, scusate, del calcio, cioè il pareggio.
Mm-hmm.
E cancellare una partita e giocare senza pareggio, senza la possibilità di pareggio, insomma, è un altro calcio. Se tu vuoi equilibrare il campionato, equilibralo da un punto di vista economico.
Esatto.
Questo sì. Ecco. Troviamo un modo per dire che non si può passare che non ci possono essere squadre, per esempio, con 500 milioni di debiti e altre che non ne hanno uno.
Giusto.
Che vuol dire che il tuo campionato è spinto da 500 milioni in più che hai e non li hai pagati.
Si guarda la forma ma non il contenuto, vedi, Mario?
Sì.
Siamo sempre lì.
Sì.
Si guarda la forma e non il contenuto, e siamo sempre, la cosa che così mi chiedevo, siamo sempre...
Non è un caso che tutte le prime squadre d'Italia siano piene di debiti, tranne il Napoli. Proviamo a equilibrare quello.
Sì. Che poi partono queste iniziative di cambiamento, siamo sempre noi. Perché voglio dire, gli altri campionati hanno questa formula da sempre, no?
Sì, non cambia.
E non ho mai visto, ho letto proposte di questo, però siamo sempre noi che dobbiamo trovare queste cose Non so, Mario.
No, ma io sono assolutamente d'accordo con te. Si sta girando intorno a quella che è una straordinaria ormai differenza economica.
Esatto.
Semplicemente questo.
La forma dobbiamo cambiare la forma, ma non appunto il contenuto, perché poi dopo queste differenze, Mario, anche se fai i playoff rimangono, non è che sono diverse, cioè queste differenze che tu hai sottolineato economiche, non è che cambiando la formula del campionato diventa più ricca un'altra squadra o abbassi i debiti, rimangono
assolutamente
sempre.
No.
E allora cioè, le differenze no. permangono, cioè, vabbè, evidentemente.
E poi proviamo a vincere di più.
Anche in Europa,
che magari aiuta il calcio
sicuramente.
Qui che ci sia un momento di stanca, su questo non c'è dubbio. Che ci sia, cioè io sono 50 anni che seguo l'inizio del campionato. Un inizio di campionato così silenzioso non lo ricordo. Non sento. Si aspettava dopo tre mesi di stop, si aspettava l'inizio del campionato come la ripresa della vita regolare. Adesso sento molta più tranquillità, vedo che anche nei media c'è meno eccitazione.
Mario, prego, Cinzia, vuoi chiedere una cosa? Vai.
Una cavolata, però. Allora, Marco lo so che guarda Ballando con le Stelle. Mario?
Che cosa?
Ballando con le Stelle, capita mai di vedere?
No, purtroppo no, io non lo conosco, nel senso che...
No, ma
dove
perché...
vuoi andare a parare, Cinzia, scusa?
Perché c'è la sera, come si chiama, il ballerino per una notte?
Sì.
Sarà di... Massimiliano Allegri.
Ah, hai capito, Mario.
Ah, ho capito.
Lo vedremo pure ballare.
Lo vedremo ballare.
No, io ti devo dire, se c'è Max che fa un quasi quasi cerco di guardarlo.
Esatto, pure io lo vedrò.
Io e mia moglie abbiamo una sola abitudine. Guardiamo un film a sera e poi ci piace cantare o andare sulle nostre letture quotidiane. Quindi vedo un film a sera, il telegiornale è un film a sera, ma accorgo che non conosco più nessuno, non conosco quelli delle... No, non vedo un talk show perché non mi piacciono.
Sì.
Insomma, non sono un buon telespettatore.
No, però questa di Allegri però Massimo questa... non ce la dobbiamo perdere,
esatto.
Mario, non ce la dobbiamo perdere, ecco tu, perché
no,
questa è carina.
Ma sono convinto anche che...
Sarà bravo?
Sì.
Sarà sabato 19 settembre, quindi lo vediamo.
Senti Mario, ma non c'è possibilità, secondo te, che chiudiamo qui, visto che ci ha dato l'assist Cinzia, di rivederlo in panchina a breve? Pensi che anche quest'anno ci sarà un altro anno sabbatico per lui?
Ma non lo so, non credo, so che lui ha voglia di tornare. Però non è uno da stagione, da mezza stagione. Certamente non credo che avrebbe problemi anche lui dovrà cominciare a scegliere e non fare sempre il principino, ha avuto molte offerte. Però non escludo niente, so per certo che lui ha voglia di tornare, questo sì, però evidentemente ancora non ha deciso dove o non sa dove.
Io, Mario, tengo sott'occhio la panchina del Paris Saint-Germain, avvio difficilissimo che ha avuto, due sconfitte consecutive, già tante polemiche che sto leggendo intorno al Paris Saint-Germain in questo avvio, vediamo un po' che succede, perché ci potrebbe, non so se in corsa lui è disposto a prenderlo o meno, però potrebbe essere una soluzione.
Il Paris Saint-Germain era la sua soluzione. Credo ci siano stati molti, anche l'Inter, era vero quello che...
Sì, sì.
Anzi, si spingeva solo che Conte è prigioniero, l'Inter è prigioniera del contratto da 45 milioni. Per cui Lio si riusciva a rompere per giusta causa dopo la litigata, oppure, ma lì era già stato contattato ed era già pronto, questo sì, ma credo che lui abbia aspettato tanto, perché aveva praticamente chiuso, verbalmente chiuso col Paris Saint-Germain. Solo che Tuchel ha fatto poi un fine stagione eccezionale, a parte il lockdown che ha chiuso, ma in due partite ha vinto due coppe e poi ha fatto una splendida Champions.
È vero.
E devo dire che l'ha persa perché Mbappé ha sbagliato un gol, cioè nessuno può dire a Tuchel che ha sbagliato partita.
Bene, sì,
per cui si sono trovati veramente nelle condizioni di confermarlo.
Va bene, siamo arrivati al termine, vedremo un po' anche questa situazione. Mario, ci sentiamo domani, che magari andiamo un po' sulle partite, che il campionato inizia comunque.
Vero.
È vero quello che dice Mario, che c'è tutta questa, però inizia, vediamo un po', che domani ne parliamo un po', dai, parliamo un po' di partite. Mario, grazie, buon proseguimento.
Ciao,
saluto a Mario Sconcerti. Adesso noi ritorneremo, ci prendiamo questa parte dove andiamo a scaricare tantissimi messaggi vostri, anche c'è subito il messaggio polemico, ma vabbè,
dici?
Dai. Sì, c'è il polemico su. Io prima ho fatto una domanda, però ragazzi, io veramente faccio fatica, dico chiaramente, a capirvi certe volte. Allora aiutatemi, perché forse o sono io a parlare male. C'è un ascoltatore che mi fa l'appunto sulla domanda che ho fatto a Maspero prima, ma c'era il rigore?
Esatto.
Dove si stava chiacchierando amabilmente, veramente anche sorridendo, e lui ci stava raccontando come era nato l'episodio della buchetta scavata nel calcio di rigore. Io ho detto, ma c'era il rigore? L'ho detto sorridendo, non volevo alludere a niente, però ogni volta c'è dell'allusione. Quel rigore là per me non c'era, però adesso non è che ho voluto tirare fuori questa cosa, era legato al fatto, all'episodio, e lui lo ha spiegato ridendo. Cioè, se non riusciamo a cogliere nemmeno questo, veramente c'è un'esagerazione. Io vi inviterei proprio a, cioè, se noi dobbiamo vivere il calcio in questa maniera, raccontando una storia del passato e pensando che deve essere fatta una battuta allusiva, io ho detto, c'era il rigore? È una domanda gli ho fatto, ridendo, e lui ha detto no, quel rigore adesso non l'avrebbero dato. Punto. Qual è il problema? C'è un'allusione? Io veramente, mi sembra che c'è una mania di sentirsi proprio perseguitati sotto questo punto di vista. Boh, vabbè, dai. Fermiamoci, break.